C'è una poetessa che amo molto, si chiama Alda Merini, che è milanese, che in un suo diario scrive. Alda Merini, questa poetessa, probabilmente la conoscete in molti, una donna geniale, folle, ha passato quasi 10 anni in un manicomio, cioè in un inferno, nei manicomi prima della legge 80 di Basaglia. E lei scrive in un diario: il mio amico Fornari, che all'epoca mi aveva in cura, diceva spesso che il manicomio è come l'arena del mare: se entra nelle valve di un'ostrica genera perle, e le mie perle sono tutte generate da una vecchia macchina da scrivere senza nastro che ho utilizzato per anni servendomi della carta carbone. Le sue perle sono le poesie che sono scaturite da quei 10 anni di manicomio. Il manicomio è come l'arena del mare: se entra nelle valve di un'ostrica genera perle. Provate a pensare che cos'è una perla. La perla è soltanto il frutto di una ferita cicatrizzata. È una ferita cicatrizzata. Quando l'ostrica viene ferita, l'ostrica avvolge quella ferita con una materia che si chiama madreperla, e alla fine si ottiene la perla. Se l'ostrica non venisse ferita, non produrrebbe mai perle. La ferita è generatrice di perle. E credo che sia una lezione importante questa, perché noi spesso ce lo dimentichiamo. Provate a pensare a quante ferite ci portiamo dentro, quante sostanze impure ci abitano, non so, limiti, debolezze, i mali, quando ci sentiamo inadeguati, le fragilità psicofisiche. Pensate quante ferite nei nostri rapporti interpersonali. Siamo tutti abitati da ferite, magari molte volte inconsce, subite magari dall'infanzia, ma che non sono venute alla luce. Ecco, la domanda è questa: cosa ne facciamo di tutte queste ferite? Cosa ne facciamo di tutta questa arena, di questa sabbia che la tempesta della vita ha mescolato al nostro sangue, le nostre storie? Ecco, dovremmo recuperare tutta una sapienza antica che ci ricorda che non serve a nulla eliminare tutto questo, o buttarlo nell'inconscio, o fare finta di nulla. Ma questa sapienza ci invita a trasformare tutto questo in perle. Lo ricordava il legame di Bingen, no? Quando invitava: trasforma le tue ferite in perle. Ogni ferita è feritoia affinché possa passare la luce. D'altra parte, una stella non è altro che il risultato di un processo violentissimo e molto lungo. Allora, partiamo da questa verità. Tutto ciò che ha il sapore del limite racchiude in sé anche la possibilità del suo compimento. Può sembrare strano, ma è così. O come ci ricorda la tradizione orientale, la soluzione del dolore sta nel dolore. Se rifugiamo il dolore, il limite, la ferita, non troveremo mai una soluzione. Le fiabe, le antiche fiabe, che non sono altro che dei miti antichi, ci ricordano una cosa interessante. Le fiabe ci ricordano che laddove i draghi si sdraiano, si trovano tesori. Cioè è sotto quella parte di noi che ci fa più paura a nasconderci anche i nostri tesori più grandi. Allora, cosa bisogna fare con tutta questa parte umbratile, questa parte d'ombra, questa parte di limite, che possono essere anche i nostri peccati, le nostre fragilità? Prenderne contatto, riconoscerlo. E poi portare a compimento la nostra vita, che per quanto ferita e derelitta, è sempre vincente, perché è mia, è nostra. È interessante come Gesù nel Vangelo inviti i derelitti che incontrava a mettersi sempre nel mezzo. Sono tanti i passi in cui un disgraziato va da Gesù, un ferito, ci sono tanti passi, ecco. E lui dice: mettiti nel mezzo. È interessante. Metti nel mezzo le tue zone d'ombre, cioè portale al centro, non avere paura. Dai un nome, chiama per nome tutto quello che non vorresti avere, che trovi dentro di te, che non ti piace, che ti sei magari ereditato da tuo padre, da tua madre. Mettilo nel mezzo, è prezioso, dagli un nome, abbraccialo, avvolgilo con la madre terra, cioè quell'amore, e vedrai che alla fine si trasformerà in terra. Abbraccia tutto. Non opporre resistenza a ciò che non ti piacerebbe avere. Come diceva Carl Gustav Jung, ciò cui opponi resistenza persiste. E noi facciamo violenza. Abbraccia tutto, accogli tutto, non recidere nulla, amati tutto intero. Io credo che un grande danno della Chiesa Cattolica sia quello di averci invitati ad amarci a pezzi, soltanto le cose belle, pure, lucide, sante. No, noi siamo tenebra e luce, inferno e paradiso, santità e peccaminosità. Siamo un tutt'uno. Abbraccia, ama anche tutto ciò che ti spaventa, abbraccia i tuoi mostri interiori. Sempre nelle fiabe è bellissimo come i mostri, i grandi mostri, gli eroi, le eroine di queste fiabe, alla fine si fanno amici proprio questi mostri e diventano l'alleati per la salvezza. Accogli tutto di te, accogli tutto di te. Attenzione, non ho detto accetta tutto di te. C'è un abisso tra accogliere e accettare. Accettare ancora molto moralistico, ancora di una morale cattolica, quello che ci hanno sempre insegnato, accetta, accetta, come accetta. magari con la frase consolatoria proviene dalle mani di Dio, anche quello accetta. No. Questa cosa di accettare ha partorito generazioni di frustrati. Accogliere è diverso, accogliere si diventa responsabili, si diventa protagonisti. E in questo modo, imparando ad accogliere, tu accoglierai anche l'inaccettabile. Magari poi ti ribelli e se è il caso spingi via, scappi, denunci. Accettare vuol dire morire. Accettare vuol dire subire. Accogliere è diverso. Sei protagonista, sei vivo. Allontani. Puoi dire a qualcuno mi stai facendo del male. Ecco, tornando al Vangelo, ci stupiamo che sono tantissimi quei racconti che pongono sempre al centro l'uomo nella sua malattia, nel suo essere ferito, nel suo essere debole, fragile. Ma sono proprio questi gli accolti, gli abbracciati, i perdonati, i reintegrati. Cosa vuol dire questo? Che vuol dire, se siamo, ovviamente sto parlando a una comunità cristiana, questo vuol dire che al centro delle nostre comunità dovrebbero essere posti, e parlo di comunità come comunità ecclesiale, ma anche familiari, i luoghi di lavoro, al centro non devono esserci giochi di forza, coloro che ce la fanno a tutti i costi, ma proprio i più fragili, i più deboli, gli spezzati, i frantumati, i derisi, gli umiliati, gli offesi, quelli che sbagliano di più, quelli che hanno conosciuto l'inferno, questi vanno posti al centro. O mettiamo al centro delle nostre comunità le nostre ferite, o diventano luoghi di perfezione. E guardate che la santità cristiana non ha nulla a che fare con la perfezione. Questa è un'altra bestemmia della tradizione cattolica. Aver fatto coincidere la santità con la perfezione, no. Perfezione vuol dire l'uomo compiuto, l'uomo portato a sbocciare. E l'uomo sbocciato, l'uomo che viene alla luce. La santità come farcela non ha nulla di cristiano. Allora, una comunità o diventa il luogo dove si mette al centro le nostre ferite, i nostri limiti, le nostre tensioni anche, e lì si trasforma in luogo di perdono, di festa, o diventano luoghi di violenza. Di violenza. Capite cosa ci insegna il Vangelo? Ma questa cosa straordinaria, che i nostri limiti, le nostre ferite, le nostre incapacità, i nostri tradimenti possono diventare luoghi di feste, di perdono, perché sono possibilità di abbraccio, sono possibilità di misericordia, perché la misericordia ha solo a che fare con la miseria. Se non fossimo miserandi, se non fossimo miseri, non faremo mai esperienza della misericordia di Dio, perché Dio è solo misericordia. Allora il centro di una comunità, qualsiasi comunità, è proprio questo, porre al centro la fragilità e abbracciarla, e far diventare quella famiglia, quel luogo, quella chiesa, quella parrocchia, il luogo della festa, del perdono. La comunità è il luogo del perdono della festa, diceva Jean Vanier, il grande Jean Vanier. È il luogo dove il limite, la fragilità, lo sbaglio di uno diventa occasione di compassione di tutti. Io credo che una chiesa, una famiglia, una comunità non è il luogo dove non si possa sbagliare, sarebbe un delirio, sarebbe un inferno. E guardate che questa idea è passata, il luogo dove non si deve sbagliare, no. L'unica cosa che possiamo fare noi umani è sbagliare, non possiamo fare altro. Samuel Beckett in una sua opera teatrale dice: al massimo sbaglia meglio, ma è l'unica cosa che puoi fare, arrivare a fare, sbagliare meglio. Allora, riconciliamoci con le nostre ferite, le nostre personali, ma anche di chi ci sta accanto, del nostro partner. Riconciliamoci con la fragilità. Abbracciamo tutto, tutto. Jung, sempre il grande Carl Gustav Jung, scriveva: quando ti ritroverai con le spalle al muro, e la vita prima o poi ti metterà con le spalle al muro, tu rimani immobile, metti radici come gli alberi, e alla fine toccherai l'acqua di quella sorgente che ti porti dentro e crescerai talmente tanto da vedere oltre quel muro e supererai la crisi. Bello, l'insegnamento. La crisi, cioè derivante dal nostro esperienza del limite, della fragilità, del peccato, ti invita a stare fermo, a stare lì. Stai lì, non fuggire, non scappare. Chiamalo per nome, abbraccialo, abbiamo detto. Ma intanto le tue radici andranno a toccare una sorgente profonda. Una sorgente che ti porti dentro, perché tutti ci portiamo dentro questa sorgente. Chiamala energia, luce, bontà, amore, Dio, ognuno la chiami come la vuole. Come vuole. Ma intanto crescerai e vedrai oltre quel mondo. La situazione che siamo chiamati a vivere, perché ognuno ha la sua situazione, la sua vita, per quanto drammatica possa essere, sarà sempre una benedizione, perché ci aiuterà a entrare in contatto con le nostre profondità. Non disprezziamo mai il buio, la notte che possiamo vivere, non disprezziamole, perché è l'occasione per entrare in profondità. Se fuggiamo, se scappiamo ogni volta, se scappiamo dopo ogni peccato ad un confessionale, rischiamo, adesso io esagero, ecco, ma ci sarebbe molto da dire anche su questo. Rischiamo veramente di rimanere sempre in superficie e, come dicono i grandi maestri spirituali, che nelle cose serie della vita si annega in superficie, non in profondità. C'è molto superficialismo oggi, sia nella vita ecclesiale che in quella mondana. Noi viviamo sempre in superficie, dove c'è molto. Facciamo anche tante cose noi anche a livello ecclesiale, ma rimaniamo sempre sulla schiuma, in superficie, ma le cose più profonde, chi fa sub, chi fa immersione, sa che le cose più belle sono in profondità. Abbiamo bisogno di profondità, di scendere. E molte volte la crisi, il buio, la notte, ti costringe a scendere in profondità. Al buio. Al buio. Ma d'altra parte, se vuoi vedere le stelle, c'è bisogno di buio. Le stelle non si vedono in pieno giorno. C'è una donna francese, si chiama Christiane Changer, una scrittrice, una giornalista, è stato diagnosticato il cancro a 50 anni, nel pieno della carriera, con delle figlie, quando la vita stava sbocciando, le viene diagnosticato un cancro, fa un cammino di interiorità e arriva a scrivere che è stata l'esperienza più luminosa della sua vita. Sa che dopo, fra pochi mesi sarebbe morto. Non avesse avuto questa malattia, non avrei scoperto la luce dell'esistenza. Scrive nel suo diario: nella vita ho raggiunto la certezza che le catastrofi servono a evitarci il peggio. È fantastico. Nella vita ho scoperto che le catastrofi, per lei il cancro, ci servono a evitarci il peggio. E che cos'è il peggio? Il peggio è aver trascorso la vita senza naufragi, essere sempre rimasti alla superficie delle cose, non essere mai stati scaraventati in un'altra dimensione. E poi dice: l'autunno, sfogliando i rami, lascia vedere il cielo. Sì, dobbiamo riconciliarci con il buio, con la parte oscura di noi. Dobbiamo permettere al dolore di essere dolore, al buio di essere buio, alle nostre ferite di avere diritto di cittadinanza. Dobbiamo dare permessi di soggiorno anche alle parti più umbrate di noi stessi. Ecco, allora noi occidentali, noi di questa parte del mondo, siamo stati rovinati da una mentalità dualista, cosa che l'Oriente non conosce, per vicende storiche, filosofiche. Per noi tutto deve essere diviso, tutto deve essere separato, però questa scissione ci ha rovinato, ci ha spezzati. Per noi tutto è bianco e tutto nero, tutto è peccaminoso, tutto è santo. Luce e tenebre, dolore, salute. E avanti così. Siamo malati di dualismo. Peccato che la realtà è una. La realtà è una. Dovremmo imparare ad accogliere tutto ciò che succede, tutta la nostra vita, perché tutto ciò che è, c'è un detto orientale che ci dice: tutto ciò che succede nella vita, nel quotidiano, nella storia, tutto è adorabile. Tutto è adorabile. Ma noi facciamo fatica. Trasforma il tuo buio, no? Abbiamo detto, il tuo problema in opportunità. Ripeto spesso questa storiella araba che per me è geniale, che racconta di un asino, di un contadino. C'è un contadino che ha un asino a cui è molto affezionato perché è stato con lui una vita. Adesso questo asino è vecchio, malato, e un giorno questo asino cade in una buca molto profonda, sempre nel terreno del contadino, e il contadino fa di tutto per tirare fuori questo asino, ma non ci riesce. Chiama anche gli amici, cercano di capire come tirarlo, ma non riescono. È troppo profonda quella buca. A un certo punto il contadino arriva a una decisione drastica, molto dolorosa, ma tutto sommato anche geniale. Dice: la buca andava coperta prima o poi questo asino doveva morire, è molto vecchio, quindi chiama gli amici e cominciano a gettare terra dentro questa buca in modo da sommergere e far morire questo asino. L'asino intuisce e comincia a ragliare in maniera disperata, e dopo palate di terra, già l'asino non dice più niente, no? Non raglia più, non c'è più nessun rumore. Loro si stupiscono, si affacciano alla buca e vedono che ad ogni palata di terra l'asino la usa come gradino per salire. La calpesta, se la scrolla di dosso, la calpesta è avanti così. Ad ogni palata un gradino, fino a quando l'asino non è fuori. Fuori di metafora, dobbiamo scrollarci di dosso la terra che rischiava di sommergerci e farla diventare risorsa. Io credo che abbiamo perso la sapienza di trasformare la problematicità in via di uscita. Non abbiamo più maestre che ci insegnano questo. Anzi, non abbiamo maestri, genitori, educatori, che fanno di tutto perché il giovane, il bambino, il ragazzino non abbia più terra addosso. È un disastro. Piuttosto che insegnare a trasformare la problematicità in opportunità. Abbiamo perso maestri che ci insegnino a entrare in intimità con tutto ciò che ci accade, a riconciliarci con la nostra umanità, perché la nostra umanità è una. E tutto ciò che ci succede fa parte di noi, che sia una malattia, che sia una fragilità, che sia uno smacco, che sia un amore fallito. Facciamo diventare tutto opportunità. Anche i visitatori più scomodi e molesti hanno grandi doni in tasche nascoste, ha detto qualcuno. È interessante che in cinese crisi e opportunità vengono, è lo stesso ideogramma, usano lo stesso ideogramma per esprimere due concetti opposti, crisi e opportunità. Vedete il non dualismo. D'altra parte, rimanendo in Cina, il simbolo del Tao, questo grande cerchio con due parti, bianco e nero, e dentro il bianco un cerchio nero, e dentro il nero un cerchio bianco, servono, che si abbracciano in un cerchio perfetto. Se vogliamo vivere la perfezione, dobbiamo abbracciare il bianco e il nero. E quando uso perfezione, non lo uso in senso moralistico cristiano, lo uso nel senso greco, evangelico, cioè perfezione come compimento, come possibilità di sbocciare. È perfetto ciò che può sbocciare. È una vita piena, quella che nel Vangelo viene chiamata vita eterna. Purtroppo, ancora una volta, noi perversi abbiamo pensato che la vita eterna evangelica si riferisse alla vita dopo la morte, ma di questo non c'è traccia nel Vangelo. Quando Gesù parla di vita eterna, parla di vita piena di qua, cioè di una vita così bella, così grande, così forte, che vince anche la morte, ma non ha nulla a che fare con l'aldilà. Gesù non parla mai di vita eterna intesa come vita dopo la morte. Questa è stata un'invenzione nostra dei preti. Provate a sentire le parole di un funerale. C'è questa idea che tutto verrà di là. E qui io credo, apro una parente, non c'entra, ma io credo che un grande danno è quello di aver pensato, molto greca questa idea purtroppo, quello di pensare che il tempo sia una freccia che sta andando verso una felicità che sta di là. No, Gesù dice che la felicità sta di qua. Io non credo che non ci sia, adesso parlo liberamente, non credo che non ci sia preghiera peggiore che la Salve Regina, veramente, io credo che sia una preghiera tremenda quella lì, dove ci viene detto che adesso stiamo vivendo in questa valle di lacrime, ma aspetta che verrà. Come aspetta? Gesù non ha mai detto aspetta. Gesù, ogni uomo, ogni donna che incontrava, non ha mai prospettato paradisi futuri. Sì, è vero, al ladrone, ecco, però si dovrebbe fare un discorso per quel momento lì. Ma Gesù ha sempre fatto in modo che l'uomo e la donna, anche segnate dal male potessero rialzarsi e vivere una vita piena, eterna, cioè compiuta di qua. Abbiamo fatto del cristianesimo una religione consolatoria. È tremendo. C'è uno scrittore, André Vigneault, che purtroppo poco conosciuto in Italia, molto conosciuto in Francia, è uno degli autori più letti in spiritualità in Francia. Scrive: e guardate che tutto può essere trasformato in grazia, persino il peccato, diceva Agostino, persino la nostra sessualità ferita, le nostre nevrosi, a condizione di farne occasione per aprirsi, per accogliere, condividere, avremmo torto a disprezzarle. Sono materia di santità. Ma quando è che ci hanno detto che il nostro peccato può essere materia di santità? Incredibile. Capite? Ci hanno insegnato che, ci hanno fatto passare l'idea che il peccato impedisce la santità. Ma la santità che cos'è? La santità è fare esperienza nel proprio limite di un abbraccio che ti rialza e che ti apre verso un futuro. Cioè la santità è fare esperienza di un amore, non vuol dire non peccare. È tutta un'altra cosa. Allora dobbiamo osare l'oscurità, osare la fragilità, osare di essere vulnerabili. Noi non accettiamo più questa parola, vulnerabilità. Vulnerabilità significa permettere di essere toccati, essere toccabili. Ma noi abbiamo paura, perché se diventiamo vulnerabili diventiamo finalmente veri. Se uno mi tocca nella mia vulnerabilità mi scopre per quello che sono, ma il fatto che c'è tutta una cultura, genitori, educatori, cultura, che ci invita a mostrarci per quello che non siamo, perché se non ci mettiamo maschere noi non verremo mai accettati per quello che siamo. E guardate che aveva ragione Pirandello, noi passiamo la vita a trasformarci, a metterci continuamente maschere ad ogni ambiente che frequentiamo, in ogni ambiente che frequentiamo, nella famiglia, dei genitori, per mostrarci in un certo modo, e poi a scuola per mostrarci in un altro modo, e poi gli amici, poi nel lavoro, e poi col partner. Ma chi siamo veramente dietro quelle maschere? Chi siamo? Essere vulnerabili significa mostrarci senza maschere. È vero, saremo dei mostri. Questo è un altro aspetto che abbiamo trascurato, cioè abbiamo paura della nostra mostruosità. Gesù ci ha insegnato a mostrare la nostra mostruosità. Fate attenzione alla parentela semantica. Mostrare la mostruosità. La mostruosità non è altro che la nostra parte umbratile, quella che non vorremmo mai dire a noi stessi e tantomeno mostrare agli altri. Riconciliamoci con i nostri mostri interiori. Riconciliamoci con i nostri mostri interiori. D'altra parte l'amore è questo, l'amore è amare l'altro in tutta la sua mostruosità, amarlo senza maschera, amarlo per quello che è, non per quello che io speravo, desideravo fosse. Capite che molti amori finiscono perché uno dice all'altro: tu non sei quello che io pensavo fosse. E grazie, ho finalmente usato le maschere, amami per quello che sono, no? Capite? Dobbiamo riconciliarci con le nostre ferite allora mostruose, con i nostri lati mostruosi. Pensate il potere dei mostri nelle fiamme. diventano, abbiamo detto, alleati alla fine. Voi sapete quella tecnica della riparazione dei vasi, no? Nell'antico impero giapponese. I preziosissimi vasi venivano, quando si rompevano, non venivano gettati via, venivano riparati con dell'oro liquido, come collante, in modo che un vaso rotto, riparato, fosse più prezioso del precedente. È bello questo. Si chiama tecnica del kintsugi. Riparare è un verbo che mi piace molto, perché ha un duplice significato. Riparare vuol dire offrire riparo, ma anche mettere insieme i cocci. Ecco, io credo che Gesù abbia soltanto fatto questo nella vita. Offerto riparo a chi era senza un luogo dove far riposare il cuore e rimettere insieme i cocci, i pezzi delle persone che andavano da lui e si sentivano frantumate. Credo che sia questa la missione della Chiesa, la riparare. Offrire un luogo di riparo, offrire porti sicuri, offrire luoghi dove potersi rimettere insieme. Ma noi occidentali facciamo fatica a fare pace con le crepe. C'è la Lilia Chandra Candiani che nel suo libro dice: quando sarò tutta crepa, sarò finalmente intera. Noi facciamo fatica ad accettare le crepe. Spaccatura, frattura, ferite sono percepite come l'effetto meccanicistico di una colpa. Sapete perché? Perché noi siamo stati abituati al pensiero digitale. Per noi una cosa o è intatta o è rotta, non c'è una via di uscita. Sistema binario. E se è rotto, ovviamente c'è una colpa. Quindi il peccato originale del Gesù è su questo. Cosa che non è semitica, è nostra, occidentale, il concetto del peccato originale. Se sei rotto c'è una colpa. Il pensiero analogico, invece, cioè quello arcaico, quello mitologico, quello simbolico, rifiuta le dicotomie. La vita è una, con tutte le sue crepe, le sue fratture, le sue ferite. La vita è integrità e rottura insieme. E allora, ancora una volta, insisto su questo perché è importante, il dolore è parte della nostra vita. Attraversano il tuo peccato, abbraccialo, le tue ferite magari inferte dall'infanzia, passaci dentro, attraversare, un verbo bellissimo. Noi occidentali abbiamo vissuto piuttosto il verbo del saltare, bypassare, attraversare, vivi. Il Vangelo ci insegna una cosa molto bella, anche attraverso delle parabole che conoscete molto bene. Gesù ci dice che al di là dei sentieri che ti attraversano, delle pietre che ti porti dentro, dei rovi che ti dominano, tu sei comunque sempre terra buona. Tu sei terra bella, feconda. Puoi dare ancora frutti. Capite? Quella parabola è splendida. Malgrado la terra, la terra arida, i rovi, le sterpaglie, c'è della terra buona. Io credo che Gesù, quando incontrasse le persone, aveva questo sguardo verso la terra buona di ciascuno e ha potuto dire a una peccatrice: va, va. È interessante, ogni volta che perdona dice va. Giocati la vita su quella parte buona. Ognuno di noi ha una parte buona su cui poter far fecondare ancora la propria vita. Crediamoci, Gesù l'ha sempre creduto. Per quanti sbagli, per quanti amori falliti, per quanti sbagli tu possa aver compiuto, per quanti tradimenti tu possa aver provocato, gioca sulla parte buona di te. Cioè, perché la vita non può essere cattiva o buona, la vita è e basta. La vita è. Rainer Maria Rilke dice: ma poi alla fine la vita ha sempre ragione. Ha detto: credici, la vita ha sempre ragione. Riconciliamoci con la vita che abbiamo, che facciamo. Non viviamo nei sogni. La vita non è sogno. La vita è quella che succede adesso, qui, adesso, in questo momento. Ecco, io credo che abbiamo perso lo stupore del momento presente. Ancora una volta, grande danno di una certa chiesa, di un certo moralismo, e di aver tradito il momento presente. Voi sapete, Nietzsche, un grande rimprovero che faceva ai cristiani, di aver tradito la terra, di aver tradito la terra. Voi siete, non credete a quelli che hanno tradito la terra, in nome di un cielo. Il cielo è dentro di noi, il cielo è dentro le nostre storie di ogni giorno. Vivi tutto, abbiamo tradito il piacere, abbiamo tradito il godimento della vita, abbiamo tradito il corpo con il suo eros. Per noi abbiamo sporcato tutto, abbiamo sporcato la sessualità, abbiamo sporcato l'eros, l'erotismo, il piacere, il godimento, come se fosse qualcosa di... Ma questa è la vita, non dobbiamo buttare via nulla, tutto è materia di santità. Tutto può diventare... occasione di fare esperienza del divino. Capite? Perché Dio non sta nei cieli, Dio non sta sopra i cieli. Dio, se è amore, lo si sperimenta quando si fa esperienza di amore. Se Dio è vita, ogni volta che viviamo in pienezza ne facciamo esperienza. Dio è la forza e l'energia che manda avanti l'universo, quindi ogni volta che facciamo esperienza di vita, che si rialza e che cammina, facciamo esperienza di Dio. Dio è soltanto l'esperienza che ne possiamo fare, non è un'idea che sta in cielo, di fronte a cui prostrarci e fare celebrazioni. Dio non ha bisogno delle nostre celebrazioni. Noi dobbiamo celebrare la vita, celebrare la vita. O celebriamo l'umano o non entreremo mai in contatto con Dio. perché Dio non è staccato dalla vita, capite? Vi leggo una poesia di questa Chandra Candiani, una mia amica, forse una delle più grandi poetesse oggi presenti in Italia. Oggi andrò a dialogare con lei in un teatro di Torino, ecco perché devo essere a Torino. Vi leggo una poesia, si intitola Bisogna dedicarsi. Bisogna dedicarsi pian piano, precisamente, a briciole per uccelli sul davanzale nord, piegati su di sé, lavare il pavimento come il corpo di un dio bambino, guardare i piatti sgocciolare come una luna che spazza via l'odio tra gli alberi, perdere intenti e rimedi contro il restare, soffermarsi cauti su ogni vuoto di voce e affetto di silenzio, lavorare come minatori al capezzale delle parole, aspettare disperati in cambio del fiore del gelsomino. Capite? Tutto ciò che è umano, anche le cose più semplici, come lavare un pavimento, veder sgocciolare un piatto quando viene riposto, può essere esperienza di eternità. Perché l'eternità non è qualcosa che sta dopo la morte, ma è una vita vissuta in pienezza. Questa è l'eternità. Allora, dobbiamo riconciliarci, usare anche tutte le nostre cose più fragili, più... Non c'è nulla da buttare via. C'è un passo della Kabbalah ebraica, la parte mistica dell'ebraismo, che dice: le cadute della nostra vita ci forniscono l'energia per spingerci a un livello più elevato. Fantastico. Le cadute ci provocano quell'energia sufficiente e necessaria per elevarci di più. Ma allora, forse aveva ragione Pierpaolo Pasolini quando diceva che dovremmo educare le nuove generazioni al valore della sconfitta. Guardate che i nostri giovani non sono più abituati alla sconfitta. Ogni volta che vivono una sconfitta, cadono in depressione. Ma perché non ci sono più maestri a dire loro che quello è un momento di grazia? Dovremmo far comprendere ai giovani che la propria storia potrà conoscere anche il fallimento, ma che è possibile ricominciare senza che il valore e la dignità ne siano compromessi. Che si può ricominciare ogni volta dalle proprie ceneri, anzi in maniera ancora più forte. I nostri vecchi ci insegnavano che all'inizio della primavera i campi venivano cosparsi di cenere, tutta la cenere raccolta durante l'inverno. Perché? Perché il terreno potesse essere più fecondo. La cenere come potenzialità di un raccolto fecondo. Fantastico. Questo è il significato della cenere al mercoledì delle ceneri, eh? Poi l'abbiamo pervertita con quello che conoscete, ma era questo: tu fai esperienza della tua cenere, ma adesso vivrai una quaresima portando alle estreme conseguenze le tue potenzialità interiori. È bello questo. E invece ricordati che sei cenere, in cenere tornerai, roba da toccarsi. È tremendo. E allora io credo che veramente dobbiamo fare in fondo esperienza della nostra umanità totale, visto che non c'è nulla da buttare via in noi, facciamo esperienza della nostra umanità. E guardate che il Vangelo ci dice una cosa splendida, o meglio Gesù con la sua vita ci dice una cosa splendida, ci dice che l'umanità portata alle estreme conseguenze, cioè un'umanità fatta sbocciare, esperienza del divino. Che cos'è la divinità? È l'umanità portata alle estreme conseguenze. Gesù è diventato Dio perché ha portato alle estreme conseguenze la sua umanità. Io credo che sia questo il significato profondo del Vangelo. Gesù non è nato Dio a Betlemme. Gesù è diventato Dio su quella croce perché ha portato alle estreme conseguenze la sua umanità attraverso un amore che è più forte della morte. È divino solo ciò che è umano. O ci crediamo al mistero dell'incarnazione o lasciamo perdere tutto. Quando diventeremo finalmente umani, per via di umanità, saremo per il mondo esperienza del divino. Cioè il mondo ci guarderà e farà esperienza del divino. Perché abbiamo portato la nostra umanità alle estreme conseguenze. Come Gesù, che ha potuto dire, chi vede me vede il Padre. Cioè la mia umanità parla del divino, è immagine del divino. E allora, diciamo così, riconciliamoci con la vita, con la nostra vita, con la nostra storia, riconciliamoci con la nostra umanità ferita. Ci vuole in fondo soltanto grande fiducia. Io credo che la vita sia un gioco di grande fiducia. Bisogna avere fiducia in tutto questo, crederci. Crederci che la nostra vita, per quanto derelitta possa essere, sarà sempre vincitrice sulla morte. Perché noi cristiani crediamo che un uomo l'ha vissuto, di nome Gesù di Nazareth. Vi racconto una, vi leggo una pagina di questa, lei si chiama Rachel Naomi Remen, che è un'ebrea dal nome, ma sempre vissuta in America, è stata forse la pioniera della medicina alternativa in America. Ha scritto molto, ma purtroppo non c'è nulla in italiano. E racconta un aneddoto di quando era bambina, che la dice lunga sulla fiducia. E così. Poi chiudo con una poesia di Chandra, tanto per. Lei dice: mio nonno, rabbino, vedeva la vita come una rete di connessioni. Fu grazie a lui che mi aprì all'idea che sia possibile avere effetti e influenze profonde nella vita di coloro che ci sono accanto. Mio nonno, quando veniva a farci visita la domenica, mi portava sempre dei fantastici regali. Una volta arrivò con una piccola tazza fatta di carta, era piena di terra. Io rimasi delusa. Mi disse che se promettevo di mettere un po' di acqua tutti i giorni, qualcosa sarebbe successo. Io abitavo a New York, in cima a un grattacielo. Non avevo la minima idea di che cosa potesse succedere. Avevo però un'enorme fiducia in mio nonno. E così ogni giorno mettevo un po' di acqua in questa ciotola. La prima settimana ero eccitata, ma quando alla seconda settimana non vidi nulla, cominciavo a dubitare. Alla terza settimana volevo restituire la ciotola, ma continuavo a avere fiducia in mio nonno. Una mattina, infine, comparvero due piccolissime foglioline verdi, che non c'erano la notte precedente. rimasi sbalordita. Ero certa che anche mio nonno lo sarebbe stato, ma ovviamente non era così. Mi disse: tesoro, la vita è dappertutto, anche nei posti più ordinari, nei posti più inaspettati. Ha solo bisogno d'acqua, nonno? No, tesoro, ha solo bisogno della tua fiducia. E chiudo con questa pagina di un libro di Chandra, intitolato Il silenzio è cosa viva, ecco il titolo del libro. Non voglio imparare a non avere paura, voglio imparare a tremare. Non voglio imparare a tacere, voglio assaporare il silenzio da cui ogni parola vera nasce. Non voglio imparare a non arrabbiarmi, voglio sentire il fuoco, circondarlo di trasparenza, che illumini quello che gli altri mi stanno facendo e quello che posso fare io. Non voglio accettare, voglio accogliere e rispondere. Non voglio essere buona, voglio essere sveglia. Non voglio fare male, voglio dire mi stai facendo male, smettila. Non voglio diventare migliore, voglio sorridere al mio peggio. Non voglio essere un'altra, voglio adottarmi tutta intera. Non voglio pacificare tutto, voglio esplorare la realtà anche quando fa male. Voglio la verità di me, non voglio insegnare. Voglio accompagnare. Non è che voglio così, è che non posso fare altro. Grazie.